Il podcast di Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni.
Nel 1949 Orson Welles interpreta, ma sotto co-dirige il film, Harry Lime, il terzo uomo. La pellicola è un interessante film di spionaggio, ambientato in una Vienna ancora sconvolta dalla Seconda Guerra Mondiale. Eppure a passare alla storia è, per così dire, una semplice battuta. Ad un certo punto il personaggio di Orson Welles, per esplicare la sua visione del mondo, dice: un tempo in Italia c'erano i Borgia, coi loro delitti, ma c'era anche il Rinascimento, con le sue meravigliose opere d'arte. Mentre in 700 anni di pace e democrazia gli svizzeri sono riusciti ad inventare l'orologio a cucù. Non sembra rivolgersi soltanto al suo interlocutore nel film, ma al pubblico che lo sta guardando. In effetti, pare proprio che per creare dell'arte, per poter innescare un processo creativo, sia necessaria la presenza di un po' di dramma. Lo vediamo continuamente. Un artista, quando è giovane, irrisolto, arrabbiato verso il mondo, pubblica i suoi lavori migliori, mentre quando è ormai famoso e soddisfatto, spesso pubblica più per noia che per un effettivo bisogno. Sicuramente però creare arte tramite un dramma dietro l'altro non era l'obiettivo di Mick Fleetwood quando decise di ingaggiare Christine McVie, John McVie, Stevie Nicks e Lindsay Buckingham. Anzi, erano pure delle coppie. Dunque, cosa mai sarebbe potuto andare storto? Ogni singola cosa immaginabile e allo stesso tempo nulla. Ma diamo prima un po' di contesto. La storia dei Fleetwood Mac nasce dallo scioglimento di un'altra band, John Mayall and the Blues Breakers. Tutto inizia quando il batterista della succitata band lascia nel 67 e Peter Green suggerisce il gigante del rock, nel senso che è alto 1,98 m, Mick Fleetwood come sostituto. Nel gruppo vi è anche il bassista John McVie, che lega subito con Mick e insieme a Green decidono, sfruttando una pausa di Mayall, di incidere un pezzo strumentale, loro tre. Il risultato è talmente buono che Mick e Peter decidono di formare una band e di chiamarla Fleetwood Mac, così da invogliare McVie a unirsi a loro. Cosa che in effetti farà, ma solo dopo averli sentiti ad un concerto con un altro bassista. Il loro primo disco esce nel 68 e raggiunge la quarta posizione con la hit Black Magic Woman. Probabilmente conoscete la cover fatta da Santana. Per il secondo album chiamano la cantante e tastierista dei Chicken Shack, Christine Perfect, come cantante di supporto. La versione ufficiale è che McVie l'abbia consigliata perché folgorato da una sua cover di I'd Rather Go Blind di Etta James, ma in realtà la ragione è che se ne è perdutamente innamorato. Ne risentiremo parlare. Something told me. Something deep down in my soul said, cry, girl. When I saw you and that girl walking, I would rather go blind, boy. La band in questo momento è sostanzialmente una blues band e con l'entrata nel gruppo di Danny Kirwan lo diventano a livello mondiale, tanto che da una parte vengono chiamati a suonare a Chicago e dall'altra i Beatles li vorrebbero fortemente nella loro Apple Records. Sicuro, il fatto che Mick Fleetwood avesse sposato Jenny Boyd, sorella di Patty, moglie di George Harrison, aiutava. La band decise invece di firmare per la Warner, ma nel 1969 Peter Green, durante il tour in Europa, va a un party ad una comune di Monaco di Baviera. Si prende dell'LSD contaminata da Dio solo sa che cosa e questo gli procura un terrificante bad trip. E dopo di questo non sarà mai più lo stesso. Lascerà la band l'anno successivo, nel 70. I took my love and I took it down. Climbed a mountain and I turned around and I saw my reflection in the snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child a questo punto, McVie, Kirvan e Fleetwood pensano che sia il momento per cambiare sound, passare a sonorità più rock, con una spiccata tendenza al pop. Per ottenere questo risultato, John decide di far entrare nella band in maniera permanente Christine Perfect. I due in meno di un anno si sono fidanzati e poi sposati, con lei che nel matrimonio decide di prendere il cognome del marito. La conoscerete infatti come Christine McVie. La nuova formazione nel 1970 ha tempo di registrare giusto un singolo, dopodiché l'anno successivo devono correre in tour negli Stati Uniti. Sta andando tutto per il meglio quando in una fredda mattina di febbraio Jeremy Spencer decide di uscire per andare a comprare un giornale ed è l'ultima volta che lo vedono. Non l'abbiamo citato prima, ma Jeremy Spencer era nella band sin dagli inizi come chitarrista e perdere un membro nel nulla in questa maniera ovviamente sconvolge gli altri. Lo cercano ovunque, temono il peggio e alla fine lo ritrovano assoldato nella setta religiosa dei Children of God. Come ci sia arrivato resta un mistero, ma quel che conta ai fini musicali è che è fuori anche lui. Non ne vuole più sapere di suonare. E poi dicono che sia il rock a traviare i giovani. I've got a black magic woman. I've got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. She's got me so blind I can't see. That she's a black magic woman and she's trying to make the devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Tornati in Inghilterra, prendono al suo posto Bob Welch, che darà alla band un impianto più melodico, mentre i McVie ormai cantano i pezzi assieme armonizzando le voci. La nuova formazione sembra anche funzionare e fa due nuovi album, ma nel frattempo Kirwan ha sviluppato una terribile dipendenza da alcol e quando nell'agosto del 72 distrugge la sua Gibson Les Paul Custom rifiutandosi di salire sul palco, i suoi compagni si convincono che è uscito pazzo, ma soprattutto che è uscito dalla band. Al suo posto Mick Fleetwood chiama Bob Walker, che lo ripaga prima con una performance davvero scadente in studio e poi andando a letto con Jenny, con sua moglie. I due non sono neanche particolarmente bravi a coprire l'affare. Mick lo scopre praticamente subito nel tour statunitense del 73 e la cosa ovviamente lo devasta. Si rifiuta di suonare, cancella le date rimanenti del tour e soprattutto annuncia che i Fleetwood Mac non esistono più. Nel frattempo, i McVie non se la passano per niente bene, visto che John ha anche lui una relazione parallela, ma con l'alcol, e Christine inizia ad averne abbastanza. Il loro manager Clifford Davis decide a quel punto che non ha intenzione però di farsi rovinare lui la reputazione dai musicisti e dunque ingaggia degli altri musicisti da mandare in giro per gli USA con il nome di The New Fleetwood Mac per salvare le date. La band dura poco ma abbastanza perché McVie e Fleetwood facciano causa al manager, perdendola però, perché sebbene quelli fossero effettivamente i loro cognomi, i diritti sul nome Fleetwood Mac li aveva la Warner. She broke down and let me in. Made me see where I've been. Been down one time, been down. Nick, però, a restare depresso facendosi fregare la sua stessa band non ci sta. Nel 74 decide di trasferirsi insieme agli altri in California per stare col fiato sul collo della Warner Bros. E soprattutto cercare di ripartire con il gruppo, anche se i lavori di questo periodo lasciano ampiamente a desiderare. E visto lo stato emotivo di tutti quanti, beh, c'era da aspettarselo. Insomma, nonostante il caldo sole della California, la band sembra morta. È vero che il disco del 74 va abbastanza bene in fatto di vendite, ma all'interno della band è rimasto veramente poco o niente di quello slancio artistico iniziale. Bisogna cambiare di nuovo, cambiare tutto, dare nuova linfa a un progetto artistico che sembra esaurito. Serve nuova ispirazione, sarebbe l'unica salvezza. E questa salvezza, ovvero ispirazione, Mick la troverà per caso, mentre in realtà sta cercando un nuovo studio dove incidere il prossimo album. Al Sound City Studio, l'ingegnere del suono Keith Olsen, per fargli vedere che ci sa fare, gli fa ascoltare l'ultima traccia che ha registrato, Frozen Love dei Buckingham Nicks. Sentita la canzone, Mick vuole assolutamente conoscere l'autore del pezzo e per sua fortuna Olsen gli dice che è nell'edificio, sta registrando un demo. Mick non se lo fa ripetere due volte e va subito a conoscere il chitarrista Lindsey Buckingham e immediatamente gli propone di entrare nella sua band. Lindsey accetta ma ad una condizione: la mia ragazza, Stevie, deve assolutamente entrare anche lei. È chiaro che la band teoricamente una cantante ce l'ha, ma Stevie è bella quanto dotata di una grande voce e le ragioni per non collaborare non ci sono. Una quadra si troverà. È sostanzialmente nata una nuova formazione che si incontra e decide immediatamente di entrare in studio. Le prime prove danno entusiasmo ai membri della band. Ognuno di loro sa scrivere sia testi che musiche e dunque le idee iniziano ad arrivare, anzi in breve a fioccare. Sebbene sia il decimo disco del gruppo, per far capire che è un nuovo inizio, intitolano l'album Fleetwood Mac. E il disco vola al primo posto della classifica, vendendo 7 milioni di copie. Questo ritrovato successo dovrebbe essere per loro il segno di aver imboccato la strada giusta, esaltare la formazione, rinsaldare i loro rapporti. Invece, la reazione è simile a quella che si potrebbe ottenere mescolando un acido con una base. Il divorzio fra Mick e Jenny entra nella sua fase più discussa e quasi disturbante, trasformandosi in un'aspra battaglia legale senza esclusione di colpi, dove entrambi mirano più a farsi male che a ottenere qualcosa. Nel frattempo, John e Kristin decidono di separarsi e la rottura è tutto tranne che consensuale, al punto che nessuno dei due vuole avere alcun rapporto con l'altro che non sia strettamente legato alla musica in studio. E anche là, se possono evitare di parlarsi, lo fanno ben volentieri. A questo punto rimangono insieme come coppia solamente Lindsey e Stevie, ma probabilmente ci dovrebbe essere stato qualcosa nell'area di Los Angeles, perché anche loro si lasciano e no, nemmeno la loro è una rottura vissuta con serenità. Sei persone, tre coppie che si lasciano nello stesso istante mentre sono in studio a incidere un disco. We'll be right back. Sì, perché mentre tutto crolla, la Warner Bros. Di disco ne vuole un altro, vuole dare seguito al successo incredibile di quello precedente. Frattempo, accanto, la stampa scandalistica ha deciso che sebbene socialmente il loro modo di fare, droga e tradimenti, sarebbe inaccettabile, per il gossip è dinamite e dunque iniziano a stare addosso alla band per poter riferire ogni loro singola azione e se non c'è nulla da raccontare nessun problema. Basta inventare di sana pianta. Ad esempio, una foto di Lindsay e Stevie che badano la figlia di Mick sarà abbastanza per dire che la bambina era la figlia segreta della coppia. A questo punto viene da chiedersi come mai tenere in piedi una band, quando ci si odia a vicenda gli uni con gli altri. Ma la spiegazione è più facile del previsto. I Fleetwood Mac sono effettivamente l'ultima cosa che rimane a ognuno di loro, l'ultima che non si stia disintegrando in quel momento. Ci si aggrappano, decidendo di fare buon viso ad un gioco che non è cattivo, è pessimo, di trasferirsi al nord della California, a Sausalito, per evitare le tentazioni della città degli angeli e registrare un disco al meglio delle proprie possibilità, certo, ma dal sapore pop, tracce semplici, facili da registrare, prive di significato, in modo da dover stare insieme il meno possibile. Un piano di una tristezza artistica nonché esistenziale incomparabile. Ma sentendo questo loro piano, è probabile che Dio si sia fatto una fragorosa risata. Non accadrà nulla di tutto questo. L'atmosfera in studio è funerea. Stevie e Kristen finiscono per stringersi l'una all'altra in un rapporto che diventa presto un'autentica sorellanza. D'altronde la situazione in studio era veramente complessa. I ragazzi avevano deciso questo piano di lavorazione. Ci si vede alle 19, no, non per suonare, per invitare tutte le ragazze che la sala possa contenere, acquistare un carico di cocaina che Pablo Escobar si sarebbe vergognato di movimentare e fare festa fino alle 2 di notte. Allora, se ci va, iniziamo a registrare. Stevie e Christine capiscono che la cosa non fa per loro, non perché siano delle sante, per carità, la cocaina la utilizzavano anche loro, ma perché capiscono che per fare un album ogni tanto bisogna anche staccare, non dal lavoro, dalla droga. Insomma, l'obiettivo della band è di fare un disco perché la Warner lo esige, perché serve vendere, ma di non incrociarsi mai e probabilmente di farlo col minimo sforzo. Sarà il loro produttore, però, a fargli cambiare idea. Ken Kylett, infatti, ascolta alcune delle tracce che stanno venendo fuori e si rende conto che, per assurdo, mentre la band si sta disgregando nell'odio, stanno uscendo probabilmente le cose migliori che abbiano fatto. Oh, Daddy, you know you make me cry. How can you love me? If I can make you see, if there's been a fool around, it's got to be me. Yes, it's got to be me. Dunque li prende e li raduna a forza se necessario. Sentite, siete all'apice della vostra carriera, all'apice del vostro talento, il che significa che potete fare cose meravigliose, ma anche che è l'ultima occasione per farle prima di iniziare a scendere. vi mettete sulla via giusta. Se trovate un modo di lavorare, mi portate un paio di singoli da Hit Parade. Questo prossimo lavoro potrebbe essere il vostro White Album. Le parole in realtà fanno breccia soprattutto in Mick, che a quel punto decide di alzare il tiro. E perché un paio di singoli da Hit Parade? Se siamo all'apice, facciamo un disco in cui ogni traccia sia potenzialmente un singolo. Accantoniamo quell'idea di vendere e di fare qualcosa di commerciale tanto per... Facciamolo questo White Album. I cinque stringono un patto. Ci impegniamo a trovare un modo in cui le cose possano funzionare. Perché le nostre beghe rimangano fuori da questo lavoro, fuori da questo disco. E al massimo, alla fine, ognuno per la sua strada. Il rinnovato impegno porta ognuno dei singoli membri a ripensare al suo ruolo, a impegnarsi di più. Lindsay a questo punto decide di prendere in mano le redini creative del disco per quanto riguarda il sound. Si scrolla di dosso la sua depressione e se fino a quel momento il suo contributo al massimo era chiedere in che tonalità suoniamo, si passa a "ho un progetto in mente, è grandioso e dunque da adesso in poi o mi seguite o quella è la porta". John avrebbe potuto obiettare, ma in quel momento Christine si fidanza con il tecnico delle luci, gli dedica la canzone You Make Loving Fun e a quel punto lui decide che non le avrebbe mai più rivolto una parola dopo questa frecciatina. Si defila, anche se da professionista, eh? A dare davvero una direzione al disco, però, sarà la querelle fra Buckingham e Nix. I due si erano in realtà già lasciati poco prima di entrare nel gruppo formalmente, tuttavia avevano pensato che avrebbero avuto più possibilità di rimanerci se avessero dato una nuova possibilità alla loro storia. Non funzionò minimamente e nel 1977 il rapporto tra i due è ai minimi termini, eufemismo per dire che entrambi stavano passando da una relazione all'altra con il chiaro intento di ferirsi a vicenda. Come la sua ormai migliore amica, anche Stevie decide di scrivere canzoni biografiche su quel momento, con la differenza che sono tutte dedicate a Lindsay, che dal canto suo ha un carattere diametralmente opposto a quello di John, e dunque lui, di stare in silenzio, non ci pensa proprio. Album pop con canzoni disimpegnate, magari per un'altra volta. Per questa Buckingham decide di rispondere colpo su colpo ai suoi due amori, che lo stanno tormentando, Stevie e la cocaina. Cocaine non è una donna permalosa, Stevie Nicks lo è estremamente, e mentre gli ex coniugi McVie decidono sostanzialmente di riproporre la guerra fredda in studio, l'altra coppia scoppiata decide invece di riproporre il secondo conflitto mondiale. Litigano continuamente, scrivono testi fatti apposta per essere cantati dall'altro in teoria, ma in pratica di farlo arrabbiare, e in questo gioco di solito vince Lindsay con Stevie che spesso e volentieri lo manda a quel paese, non in questi termini, ed esce dallo studio. Il punto massimo si raggiunge quando Buckingham decide di sfornare un capolavoro di testa e musica, ma il quale titolo è anche un invito, Go Your Own Way. Il testo è una lettera d'addio a Stevie, dove le si dà ogni colpa. Molto maturo. ma non si era parlato di un patto per far funzionare le cose? Sì, è quello che si chiede anche Ken Kylat, il loro produttore. È esterrefatto. Ci sono quattro persone in uno studio che non fanno altro che insultarsi, odiarsi, spalarsi merda l'uno sull'altro e la musica che ne viene fuori è semplicemente stupenda. Prendete gli ex-McVie. John rompe il suo voto di silenzio solamente per dire a Chris quale sia la sua vera professione, mentre lei di solito le ricorda che era sua madre quella che la esercitava meglio. Poi dalla regia interrompono tutto, gli dicono di far partire le armonizzazioni vocali e i due sembrano cantare come in un coro d'angeli. Nel frattempo invece c'era Lindsay che scriveva Go Your Own Way, Stevie che accusava il colpo, soprattutto perché al suo interno sa che ci sono delle verità oltre alla rabbia, e decide dunque di rispondere scrivendo un altro capolavoro, Dreams, canzone che mette l'ex ragazzo di fronte alle sue di responsabilità e sostanzialmente gli dice che in realtà è lui quello che se n'è andato quando lei ha iniziato a giocare al suo stesso gioco, che un giorno si calmerà e capirà cosa ha buttato via. Rolling Stones avrà da dire della canzone che la voce nasale di Stevie la rovina completamente e che non doveva essere inclusa nell'album, ma l'opinione non è condivisa da chiunque altro l'abbia ascoltata e infatti diventerà insieme a Go Your Own Way la traccia più popolare. Punto, colpo su colpo, insulto dopo insulto, l'album è praticamente completo. Oltre alle tre canzoni già citate, hanno anche registrato Second Hand News, canzone scritta da Buckingham che parla ovviamente della rottura con Stevie e che è messa come traccia iniziale perché dà perfettamente l'idea di cosa verrà dopo. Never Going Back, sempre scritta da Lindsay, dunque potete immaginare a questo punto di cosa tratti. Vengono poi Don't Stop, canzone sull'ottimismo per una volta, scritta da Christine, e Songbird, sempre di Christine, e che ovviamente parla di John. I Don't Wanna Know, scritta da Stevie, ma quando era solo in duo con Lindsay. Oh Daddy, canzone che Chris scrisse per rinsuorare Mick, il soprannome era Big Daddy dopo il suo divorzio, e infine Gold Dust Woman, in cui Stevie racconta la sua dipendenza dalla cocaina. Un bel macello, eh? Sì, eppure funziona. A questo punto serviva solamente mixare il tutto, fare qualche sovraincisione e dopodiché dare alle stampe il disco. Ma c'è un ultimo problema. Si accorgono che lo studio dove stanno a Sausalito fa veramente, ma veramente pena, dunque si torna a Los Angeles. Il trasferimento dà il modo di completare l'album, perché con il tempo extra si rendono conto che in effetti manca una canzone che possa fungere da chiusura per un disco che alla fine parla di cosa succede quando un amore finisce. Ne esce fuori The Chain, l'unico brano scritto dall'intera band insieme, in cui viene riassunto ciò che ognuno di loro ha vissuto fino a quel momento, in cui si ripromettono di non rompere la catena che li unisce musicalmente. Un attimo di romanticismo e chissà, di nostalgia. Manca ancora un titolo e a trovarlo è Lindsay, ispirato da tutto quello che la stampa aveva nel frattempo scritto su di loro. Rumors, voci.
Don't you lay me down in the tall grass.
tanto per essere certi che il disco fosse iconico in ogni suo versante, per le foto di copertina chiamano Ann Leibovitz, la migliore fotografa del rock di sempre. Foto che infatti faranno la storia del rock. Il disco vende 40, e dico 40 milioni di copie, raggiunge ovviamente il numero uno in classifica, i vari singoli arrivano tutti in top 10 quando non raggiungono il primo posto anche loro. Il successo, tuttavia, non servirà minimamente a lenire il rapporto fra i vari membri, che durante il tour, oltre a consumare un enorme quantitativo di alcol, non faranno altro che litigare. A uscirne meglio di tutti sarà Stevie Nicks, che avrà poi nei successivi anni un'ottima carriera da solista. La cosa più assurda è che la band non finisce qui come si pensava all'inizio, ma continua a suonare in questa formazione fino al 1987. Una sola costante rimarrà per tutti i concerti, anche nelle varie reunion, soprattutto quella del 97. Gli sguardi che si scambiano Lindsay e Stevie. Quello di lei scioglierebbe qualsiasi uomo tranne quello che è accanto, che fa finta di ignorarla, ma non può fare a meno ogni tanto di guardarla a sua volta. Difficile dire quanto ci sia di scenico e quanto siano le scorie di un rapporto che non è mai finito del tutto.
God bless, thanks very much everyone for coming. Thank you, good night.
Take care of yourselves and we'll see you soon, and it's just a blessing that you're here. Thank you so much.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
A quanto pare sono tra i gruppi preferiti da coloro che fanno le colonne sonore di Hollywood. Stando al sito IMDb, sono ben 192 le loro canzoni utilizzate nei film. L'elenco ovviamente non ve lo facciamo tutto, ma basti sapere che The Chain è stata usata in Our Flags Mean Death, 911 Lone Star, Le Regine del Crimine, Triple Frontier, The Midnight Gang, Tonya, Guardiani della Galassia Volume 2 e Heroes. E questa è solo la terza loro canzone più utilizzata. Perché se dovessimo leggervi l'elenco dei film che hanno utilizzato Don't Stop e Go Your Own Way, beh, probabilmente questo podcast durerebbe ben più di 2 ore.